Stiamo parlando con il dottor Lorenzo Fantini, uno dei principali referenti del Ministero del Lavoro per l'attuazione del decreto 81. Punto sicuro lo intervista spesso in occasione di nuovi decreti e accordi che completano la normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia. Allora, prima di partire con l'intervista, chiederei però qualche piccola indiscrezione dall'interno del cosiddetto palazzo. Allora, lei ha lavorato con diversi ministri del lavoro. Qual è l'attenzione del nuovo ministro verso i temi della salute e sicurezza sul lavoro?
Beh, il nuovo ministro, io non ho avuto ancora il piacere di parlare con lei di questioni legate direttamente alla salute e sicurezza, nel senso che evidentemente si sono insediati da poco, per cui non abbiamo avuto ancora modo di parlare direttamente. Però nelle sue dichiarazioni, che leggo sempre ovviamente con molta attenzione, mi pare che il nuovo ministro sia particolarmente attenta al tema della sicurezza e mi sembra che i primi giorni, diciamo, dell'insediamento del governo abbiano portato innanzitutto dei provvedimenti importantissimi come quelli sulla formazione. Quindi diciamo che i fatti dimostrano che si vuole procedere nell'attuazione del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro e sicuramente procedere oltre nel lavoro che stiamo facendo. Non abbiamo avuto indicazioni di deviare, diciamo, dal lavoro che stiamo facendo. Quindi noi ci stiamo regolando esattamente come altre volte ho detto a voi, cioè vale a dire noi lavoriamo con continuità, cercando di fare il possibile per, da un lato, attuare il testo unico di salute e sicurezza sul lavoro e dall'altro lato magari anche potenziarne l'impatto in termini di prevenzione. Quindi anche non avendo avuto dei contatti diretti con l'esecutivo e col ministro in particolare, mi sembra che questo interesse nei confronti della salute e sicurezza sia stato manifestato, oltre che nelle dichiarazioni pubbliche, anche nella volontà di farci lavorare con continuità rispetto al passato.
Direi che possiamo affrontare il tema dei nuovi accordi sulla formazione attraverso un'angolazione particolare, se possibile attraverso un'anticipazione della risposta all'interrogazione parlamentare sul tema della formazione a distanza. Non
Sì.
c'è ancora stata la sua risposta, no?
Beh, in realtà parlare di una mia risposta è improprio perché le risposte alle interrogazioni parlamentari vengono richieste ai singoli ministeri, quindi le varie strutture dei vari ministeri danno delle risposte. Siccome so benissimo di cosa stiamo parlando perché evidentemente una parte di quella risposta l'ho predisposta io, scusate il gioco di parole, non c'è nessun problema a dire che cosa abbiamo scritto noi come Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, ma l'interrogazione relativa alla formazione a distanza alla quale lei fa riferimento è un'interrogazione che ha dei profili che riguardano altre strutture del Ministero, come quelle per l'attività ispettiva. Io su questo punto, anche se ho le mie idee, non mi permetto di dire nulla, perché evidentemente noi non abbiamo potuto dare un'informativa al nostro ufficio legislativo per informare il Ministro completa su questioni che non ci riguardano. Fatta
Certo.
questa premessa, certamente è un'interrogazione molto, intanto molto puntuale. È un'interrogazione, secondo me, significativa, la considero utilissima perché, insomma, intanto, la considero utile per noi perché ci sollecita ad intervenire su una tematica che effettivamente è una tematica molto delicata.
Beh,
E poi
vengono
la
fatti anche inusualmente nomi e cognomi proprio in
Sì,
questa
ma appunto
interrogazione
dico, è molto
parlamentare.
precisa, ma questo non ci spaventa. Più precisa è, noi più siamo contenti per la singola questione. In generale il problema c'è, nel senso che chiamiamola formazione a distanza, anche se poi in realtà negli accordi nuovi si parla di e-learning, quindi già questo ci dice che c'è un salto di qualità nella logica con cui si parla di formazione non fatta in aula. Però diciamo che questo tipo di interrogazione ci è utile per dare anche delle risposte che abbiano una loro rilevanza esterna. Io non so quando poi il Ministro andrà a riferire o chi per il Ministro andrà a riferire in ordine a questa interrogazione parlamentare, perché i tempi parlamentari non sono propriamente immediati, no? Però questa è un'interrogazione che è stata presentata, credo, ad ottobre e noi non abbiamo ancora risposto in Parlamento. Questo ma non è un problema del Ministero del Lavoro, è che proprio è lungo l'iter per la risposta. Questo forse andrebbe chiarito, andrebbe detto. E io infatti ve lo sto dicendo. Nell'interrogazione, cioè nella risposta all'interrogazione, abbiamo evidenziato una serie di elementi che in parte abbiamo già scritto nella nostra famosa circolare sugli organismi paritetici. Quindi, per esempio, quindi ci sono degli elementi che noi abbiamo ribadito, che abbiamo scritto in atti ufficiali del Ministero del Lavoro, ribadendo che il ruolo degli organismi paritetici e le condizioni che ci devono essere perché gli organismi paritetici possano effettivamente svolgere le loro attività, e ribadendo comunque alcuni concetti che abbiamo già espresso nella nostra circolare, ribadendo per esempio che gli organismi paritetici possono svolgere un'attività a condizione che siano presenti nel territorio di riferimento, che siano presenti nel settore di riferimento e che abbiano una struttura tecnica di supporto. Perché ci sembra che nell'esperienza pratica che sta avvenendo fuori, molte di queste strutture non hanno queste caratteristiche, almeno delle denunce, sulla base delle denunce che vengono fatte, che poi andrebbero verificate. Inoltre, noi ci stiamo muovendo per cercare di elaborare una strategia di verifica relativa agli enti bilaterali, organismi paritetici, che dir si voglia. Inoltre, comunque, ritengo che l'entrata in vigore degli accordi ci aiuti, perché alcuni problemi che erano stati sollevati nell'interrogazione, secondo me, possono essere più utilmente affrontati sulla base dell'accordo, che per esempio si sofferma sul rapporto tra gli organismi paritetici e il datore di lavoro che ne chieda la collaborazione. Anche su questo gli accordi dicono una cosa molto specifica e puntuale, cioè ci dicono come deve essere interpretata quella espressione piuttosto oscura di cui all'articolo 37,12, quando si dice che il datore di lavoro deve chiedere la collaborazione degli organismi paritetici. Inoltre, comunque c'è una regolamentazione precisa della formazione a distanza. Io continuo a chiamarla per convenzione formazione a distanza, ma già il fatto che gli allegati, che poi sono analoghi ai due accordi, gli articoli 34 e 37 sull'e-learning, parlino di e-learning e non di formazione a distanza, già ci dice molto. Peraltro, gli accordi dicono chiaramente che l'e-learning non si può fare per tutta l'attività formativa, ma solo per quella parte di attività formativa che è generale e non quella specifica che va fatta in relazione ai rischi di impresa. Inoltre, va fatta secondo delle garanzie che io sintetizzerei così. Cioè bisogna riuscire ad accertarsi e garantire nel corso dell'attività formativa che sia possibile verificare chiedo scusa, i soggetti che sono diciamo così, formati, se sono effettivamente loro e non qualcun altro che li sostituisce, come purtroppo talvolta accade, e che sia possibile una verifica finale di apprendimento in presenza, non tecnologicamente, non in via telematica. Questo ne dico due di elementi, e in più ci deve essere una piattaforma che consente la verifica costante della presenza del soggetto di fronte allo schermo. Oltre, naturalmente, la cosa che secondo me è più importante, cioè l'apprendimento. Quindi ci sono degli elementi che tendono a scoraggiare l'erogazione di una formazione a distanza low cost. E poi quello è il problema vero, no? Perché si legge dappertutto sui siti formazione a €19,99, dopodiché io ricordo a tutti coloro che poi usufruiscono di questo tipo di formazione nelle loro aziende che il rischio è quello di trovarsi di fronte, nel caso in cui malaugurato, che non auguro naturalmente a nessuno, che ci sia un infortunio, di trovarsi di fronte ad un giudice che dice che chiaramente formazione di questo tipo è una formazione inefficace, con tutti i rischi che naturalmente ne conseguono. Ma più che questo, a me interessa che questa formazione spesso non realizza la sua attività di prevenzione. Quindi tutti questi sono elementi che io ho cercato di evidenziare nella nota che poi ho mandato al mio ufficio legislativo, cercando di evidenziare sia gli elementi di positività che ci sono negli accordi e che abbiamo cercato anche di scrivere nella famosa circolare sulla collaborazione con gli organismi paritetici, sia ancora le questioni che sono in sospeso. E per ultimo, ho anche scritto che si sta pensando di elaborare una sorta di strategia per cercare di far uscire allo scoperto chi purtroppo cerca di approfittare di una situazione quale quella attuale, che permette appunto una formazione a distanza, ma allo stesso tempo non la regolamenta, almeno fino a ieri non la regolamentava adeguatamente. E quindi per cercare di farne un business. Perché è chiaro che noi come amministrazione pubblica qualcosa su questo dovremmo fare di più. Perlomeno dovremmo cercare di fare delle verifiche. Adesso ci stiamo pensando assieme alla nostra direzione generale attività ispettiva e con le regioni, che sono dei soggetti fondamentali in questa materia, per cercare di capire chi sta cercando di approfittare della situazione.